Laser.
Quando ti metti in viaggio per Itaca, augurati che la strada sia lunga, ricca di avventure e conoscenza. Augurati che la strada sia lunga e tanti i mattini d'estate passati a entrare e con quale piacere, quale gioia, in porti ignoti. Fermati negli empori fenici e acquista fine mercanzia. Madreperle e coralli, ebano e ambre, profumi sensuali d'ogni genere, più sensuali che puoi. Vai per innumeri città d'Egitto a imparare dai sapienti. Tieni sempre Itaca in mente. Raggiungerla è la tua meta. Ma che non sia affrettato il viaggio, meglio che duri a lungo per anni e che tu approdi all'isola da vecchio, ricco di ciò che hai conosciuto lungo la via, senza aspettarti altre ricchezze. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei non l'avresti mai cominciato. Non ha più nulla da darti.
Non chiedere troppo, sembra dire il poeta Costantino Cavafis al viaggiatore. Itaca è preziosa quando si staglia sul filo dell'orizzonte, quando invita al ritorno. Vista troppo da vicino, diventa un'isola simile a molte altre.
My name is Calypso and I have lived alone. I live on an island and I wake into the dawn. A long time ago I watched him struggle.
Per tornare a Itaca, Ulisse ha respinto le lusinghe di Calipso, la dea luminosa, che pure gli aveva offerto l'immortalità. E ancora per Itaca, ha abbandonato i piaceri di Circe, dai riccioli belli. E tuttavia, l'eroe omerico non è accecato dalla nostalgia per l'isola natia e nel nono libro dell'Odissea la descrive sì con desiderio e tenerezza, ma senza nascondere le ombre.
Abito Itaca Aprica. Un monte c'è in essa, il nerito sussurro di fronde, bellissimo. Intorno s'affollano isole molte, vicine una all'altra, Dulichio, Same e la selvosa Zacinto. Ma essa è bassa, l'ultima là, in fondo al mare, verso la notte. L'altre più avanti, verso l'aurora e il sole. Aspra, ma buona nutrice di giovani, e io nulla più dolce di quella terra potrò mai vedere.
Da Omero in poi, Itaca è sovraccarica di storie e di letteratura. Troppe immagini si sovrappongono alla realtà. Per questo ho messo da parte i libri e ho voluto piuttosto vederla e provare a raccontarla, così come si offre al visitatore in un giorno d'estate. Itaca non ha un aeroporto. Si vola a Cefalonia, la principale delle isole Ionie, lungo la costa occidentale della Grecia. A est di Cefalonia, a Sami, Itaca è ben visibile, al di là di uno stretto braccio di mare. La sua sagoma è inconfondibile. Uno stretto istmo divide in due parti l'isola, nord e sud. La traversata in traghetto dura meno di mezz'ora. Si approda al molo di Tis Aetos, assai modesto, anche dopo i recenti lavori di sistemazione. Un poco di delusione è inevitabile. Tutto qui, vien da dire? Ma non c'è tempo per considerazioni astratte. La fila di auto e camion si mette in movimento e mi sospinge lungo una stretta strada. Sosto brevemente nella piccola capitale Vathy, distesa sulle rive di un vasto golfo ben riparato. Vathy è piacevole, con le sue pittoresche case colorate in stile veneziano, tutto è nuovo, ma per una tragica ragione. Il terribile terremoto del 1953 ha azzerato ogni ricordo del passato. Sgombrato il campo dalla storia, la natura domina ora incontrastata in tutta la sua bellezza. Il mare brilla immobile nella luce calda dell'estate. A Itaca non ci sono lunghe spiagge e non è sempre facile raggiungere le insenature rocciose. Anche per questo l'isola è stata sin qui risparmiata dal turismo di massa. Fa caldo e il rumore delle cicale è assordante nel mezzogiorno. Da Vathy risalgo lungo la costa verso il nord dell'isola, sino a Stavro. Qui, negli ultimi anni, si è concentrata l'attenzione degli archeologi, in seguito ad alcuni importanti ritrovamenti. Stavro è costruito intorno a un incrocio. Arrivando da qualunque direzione, si sbocca sulla piazza. Un piccolo giardino, ombreggiato da pini ed eucalipti, mette in mostra un pannello con il viaggio di Ulisse e un busto dell'eroe greco decisamente poco riuscito. In compenso, la gente di Stavro è particolarmente fiera del suo retaggio omerico. Tutti i negozi hanno nomi ispirati all'Odissea. Da tempo, tuttavia, alcuni studiosi contestano l'idea che Itaca sia davvero l'isola di Ulisse e propongono alternative, più o meno fantasiose. È forse inevitabile cominciare da qui la nostra conversazione con Luca Baldoni, poeta e viaggiatore fiorentino, autore di Itaca, l'isola dalla schiena di drago.
Già gli antichi si chiedevano se Itaca fosse effettivamente l'isola descritta da Omero, per una serie di ragioni intrinseche all'Odissea. Itaca è non solo nominata moltissime volte nell'Odissea, ma è anche descritta con grande dettaglio e ci vengono forniti anche tutta una serie di toponimi. Quindi da questi dati che ci sono nell'Odissea si è sviluppata nei secoli questa querela a cui hanno preso parte accademici, archeologi, esploratori e che continua ancora oggi, ogni volta che viene scoperto qualcosa di nuovo, che appunto verte se l'isola, come dato primario, sia la stessa di Omero e poi se accettiamo il fatto che è la stessa isola descritta da Omero, dove possiamo trovare delle corrispondenze più o meno esatte tra il testo poetico e la realtà geografica dell'isola. Io, avendo vagliato veramente tutto il materiale che c'è a disposizione, mi sono convinto che i dati più forti ci indicano che l'Itaca odierna è l'Itaca omerica. Il brano che ha dato adito a teorie alternative, che appunto Itaca potesse trovarsi su Cefalonia o sull'Eucade, è un unico brano in cui viene descritta Itaca in rapporto a tutto l'arcipelago delle isole Ionie e Itaca dovrebbe essere la più occidentale isola dell'arcipelago che compone il regno d'Ulisse.
Ma essa è bassa, l'ultima là, in fondo al mare, verso la notte. L'altre più avanti, verso l'aurora e il sole.
Ora Itaca si trova a oriente di Cefalonia, quindi questa è una contraddizione palese. Sulla base di questo e anche di qualche altro dato testuale, alcuni appunto hanno ritengono che Itaca, ad esempio, si trovasse su una penisola di Cefalonia che si chiama Palichi, che in effetti nella parte più occidentale di Cefalonia, quindi da verso l'Italia, diciamo, perché è molto probabile che questa isola, che è collegata alla massa principale di Cefalonia da un istmo, potesse essere un'isola nel passato. A livello invece di dati più concreti, nel senso più pertinenti rispetto alla questione omerica, c'è una delle baie più belle dell'isola, la baia di Polis. È stato rinvenuto un santuario di culto antichissimo, risalente anche lì al periodo pre-miceneo. era un luogo, essenzialmente una grotta, dove si praticava un culto delle ninfe, e noi sappiamo che in questa grotta sono stati ritrovati frammenti di 13 tripodi di bronzo. Uno di questi tripodi è andato perduto, ma al Museo Archeologico di Stavros sono visibili questi frammenti di altri tripodi. Questa scoperta causò veramente una sensazione, perché nell'Odissea, quando Ulisse ritorna in patria su una nave, come sappiamo, dei Feaci, e quindi con tutti i doni che gli sono stati dati, tra questi doni vi sono 13 tripodi di bronzo, e la dea Atena gli consiglia, prima di recarsi da Eumeo, di nasconderli in una grotta consacrata alle ninfe nei pressi di una baia. Misi la mia tendina su veramente un piccolo strapuntino roccioso al limite della baia di Polis, proprio di fronte all'entrata di questa grotta dove c'era il culto per le ninfe e che è così associata alla questione omerica e a queste piccole tracce che sono rimaste, e quindi quello fu, diciamo, nel mese che io passai come guardiano della baia in questa tendina di fronte alla grotta delle ninfe, lì fu il momento dove veramente tutti questi dubbi e questioni omeriche mi entrarono veramente nel sangue, e a quel punto ero perduto, diciamo.
Le straordinarie vicende di Ulisse hanno spesso lasciato in ombra altri momenti della storia di Itaca. Dopotutto, di qui sono passati i Micenei, i Dori, Romani, Bizantini, Normanni, Turchi, Veneziani e, in tempi più vicini a noi, francesi e inglesi. Nel 1499 i veneziani riconquistano Itaca dopo 20 anni di durissimo dominio turco. Lentamente rinascono le coltivazioni, ulivo, uva, grano, e col tempo gli insediamenti, arroccati nell'interno per sfuggire alle incursioni, scendono verso la costa. Solo verso la metà del Settecento Vathy diventa la nuova capitale. Nell'Ottocento Itaca e la vicina Cefalonia con le loro flotte controllano una vastissima rete di commerci di grano trasportato dal Mar Nero nei porti di tutta Europa. Gli abitanti di Itaca sono allora più di 10.000, oggi solo 3.000. Poi il declino novecentesco, l'emigrazione verso paesi lontani e il terremoto del 1953 hanno scompaginato le carte, lasciando Itaca come sospesa tra passato, presente e futuro. Ancora Luca Baldoni.
Ovviamente i cambiamenti tecnologici, poi con le ricadute che hanno avuto anche sulla dimensione lavorativa, si sono fatti sentire anche a Itaca. Questi luoghi che noi visitiamo come turisti o viaggiatori, a seconda di come uno piace definirsi, non vivono fuori dalla storia. Uno ci arriva le prime volte, ha sempre una prospettiva molto esterna del luogo idilliaco, isolato, eccezionale. Io conosco persone relativamente giovani, una generazione tra i 30 e i 40 anni, che magari avevano iniziato dei lavori ad Atene e che erano dei lavori che era possibile anche fare per remoto, hanno deciso, stufi della grande città, poi anche con la crisi economica che c'è stata in Grecia, di tornare nella dimensione isolana, riuscendo più o meno a svolgere tutta una serie di attività da remoto.
Uno di questi itacesi, tornati da Atene, è Spiro. Mi racconta la sua storia in un caffè di Stavrò.
My father was the teacher for the primary school of Stavrò. Ithaca is North Ithaca and South Ithaca. North Ithaca has now only one primary school.
Mio padre era il maestro della scuola elementare di Stavrò. Ha insegnato qui per 26 anni. A quel tempo, nel nord di Ithaca, c'erano 6 scuole elementari. Oggi ne è rimasta solo una. La mia famiglia coltivava ulivi e, come mi hanno raccontato gli anziani, in quel campo eravamo la terza famiglia dell'isola per importanza. A partire dal 1980 gli abitanti cominciarono ad emigrare sempre più spesso a Patrasso o ad Atene. La ragione principale era studiare all'università, ma altrettanto importante era vedere la vita fuori da Itaca, perché l'isolamento pesava. Tra gli anni 80 e 90 sono rimasto ad Atene a lavorare per 6 anni. Ero un libero professionista. Così potevo trascorrere 15 giorni ad Atene e 15 a Itaca. Era la soluzione perfetta. Quando tornavo da Atene ero attratto soprattutto dalla vita di un tempo. A volte sostavo a lungo in un incrocio e ascoltavo le conversazioni dei vecchi. Era magico.
The voice between the old Ithacans. It is magical. When my father was born, he was born in 1930.
Mio padre è nato nel 1930. La vita in quel periodo era ancora come quella di un tempo. Si seguivano strettamente le regole tradizionali. Ti racconto solo questo. Le case erano senza elettricità, senza acqua corrente, senza bagni e senza camini. Si faceva un buco al centro del pavimento e si accendeva il fuoco. Immagina il fumo. Il terremoto del 1953 ha distrutto tutte queste case antiche e poi sono state ricostruite con servizi moderni. Fino al 1953 la vita era più simile al tempo di Ulisse che non al nostro. È stato drammatico. In una generazione soltanto tutto è cambiato. In compenso, nel periodo tra le due guerre, la vita di comunità era molto vivace. C'erano feste, rappresentazioni teatrali, balli. C'erano molte più persone in paese. Ciascuna famiglia poteva avere 3, 4, 5 o 6 figli. Le case erano sempre aperte. Ogni giorno ci si faceva visita. Mentre oggi ognuno vuole il suo spazio privato.
We want private place. I want my private place. I believe for locals, for.
Io credo che il turismo sia molto importante per noi, non solo per il denaro. Ovviamente molti lavorano nel turismo, ma conta anche la sensazione di non essere alla fine del mondo, perché Itaca è anche un'isola piccola, chiusa. Per rompere questo isolamento abbiamo due possibilità. Possiamo andare altrove, ad Atene o in altri paesi, come ho fatto io, oppure accogliere i visitatori.
Second method to stop it, the close place of Ithaca is to have visitors. So I'm sure that the people who lived.
Tutti quelli che hanno lasciato Itaca si sentivano come un nuovo Ulisse. Io sono uno di loro. Sono stato lontano per 20 anni. La memoria di Ulisse è ancora molto forte qui, sia perché è un nostro avo, sia perché i visitatori ce lo ricordano continuamente. Ci dicono: sono venuto qui per Ulisse. Per questo dimenticarlo è impossibile. Itaca sarà per sempre la patria di Ulisse.
Ithaca is the home of Odysseus.
In un altro caffè di Stavrò, poco distante, incontro Ariane. È albanese, faceva il giornalista a Tirana, ma nel maggio 1998, per salvarsi, ha dovuto abbandonare il suo paese da un giorno all'altro. È fuggito a Itaca, dove poi è rimasto. Parla un buon italiano, imparato quando ancora vivevi in Albania, attraverso la TV e le canzoni.
Vengo dal Tirana, grande città, in quel tempo peggio, rumoroso, erano i spari da per aria, eccetera, erano i peggiorani della nostra cosiddetta democrazia. Arrivando qui era una cosa tranquilla, tranquillissimo, e non potevo dormire perché mancavano i spari da per aria. Io sapevo già il greco, credo che è la cosa che aiuta tanto, sapendo la lingua. E poi non avevo mai complesso, qualche inferiorità, eccetera, mi sono trovato proprio per bene, sono persone meravigliose, qui non esiste razzismo, eccetera, eccetera. Poi un'altra cultura, sì che è influenzata dalla cultura veneziana, non è la Grecia continentale, la parte del terra che è assolutamente diversa dalle 7 isole. No, mi sono trovato bene. Poi aiutava che giocavo calcio ed subito ho trovato la squadra Odissea. Questa è una grande altra storia, però. Portiere, l'importante, portiere, sì. Così mi trovano Ari, il portiere. Il nostro campionato è in comune e noi andiamo come Odissea, la squadra di Odissea, a dare le partite fuori campo in Cefalonia, di tutti i paesini di Cefalonia.
Ma quella cosa che siete ultimi in classifica era una battuta, è vero?
No, è vero. È vero, purtroppo sì, è vero. Guarda, vedi, il paese è piccolo. Non sono i ragazzi, i giovani. Poi la vita funziona così qui, che fino all'età 18 noi abbiamo i nostri figli qui. Quando finisce il liceo vanno a studiare. Sì, mancano sempre i giocatori freschi e c'è anche questo, una ragione perché io gioco ancora, però sono anche buono. Vabbè.
Arian fa il muratore, ma il bisogno guida anche i turisti sui luoghi di Luis.
Certo, ognuno che viene in Itaca si innamora di Itaca. Oh, qui si dice, c'è una proverbio che dice che chi viene prima volta in Itaca ritornerà, sempre ritornerà.
Da Stavrò, una strada nell'interno si inerpica verso le terre alte dell'isola, sul monte Nerito. In pochi chilometri il paesaggio cambia rapidamente. Il bosco lascia il posto alle rocce, tra le quali pascolano greggi di capre. Anoghi, durante il Medioevo, era il centro principale della parte settentrionale dell'isola. Oggi però è quasi spopolato. Un pugno di case intorno a un bel campanile veneziano, solo i meravigliosi affreschi nella chiesa dedicata alla Dormizione della Vergine testimoniano la passata grandezza. Sulla piazzetta di Anoghi si affaccia il locale di Sofia, l'unico del paese. Mentre Sofia cucina il pranzo, ripercorre la sua vita tra partenze e ritorni.
My grandfather, it was in Africa. Moved in Africa for a job,
okay.
And sent the money for the family. The family of my father, it was seven brothers.
Mio nonno emigrò in Sudafrica. Lavorava in un negozio e mandava a casa il denaro per la famiglia. Fu il primo a lasciare l'isola. I miei antenati sono sempre vissuti qui, coltivavano gli ulivi e la vigna. Mio padre aveva 6 fratelli. Intorno al 1950 si trasferì a Vathy per aprire un caffè. Là conobbe mia madre. Io sono nata a Vathy. Ricordo le lunghe giornate a giocare, sempre all'aperto. Era una piccola città, ci sentivamo al sicuro. Tornavamo spesso qui ad Anoghi per le feste o per qualche riunione familiare. Stavo bene qui. Per questo, quando ho potuto, sono tornata alle mie radici, al nostro paese di origine. Ho costruito la mia casa e ho aspettato per 6 anni che questo caffè fosse disponibile. E quando i precedenti proprietari si sono ritirati, ho rilevato l'attività. Il caffè risale al 1936, appartiene alla chiesa, l'ho affittato da loro. Per questo ho la chiave della chiesa qui di fronte. La apro per i visitatori quando me lo chiedono, per vedere i famosi affreschi. Il mio caffè è anche un piccolo negozio con alcuni prodotti utili. Lavoro con la gente dell'isola e con i turisti, italiani, inglesi. Mi piace parlare con i clienti e raccontare di Itaca. D'altronde sono sempre cresciuta in un bar e sono abituata a stare con gli altri. A volte, la domenica a pranzo, vengono anche un paio di suonatori. Cucino il capretto e il pollo. Sono i piatti tradizionali di Itaca. Qui abbiamo delle spezie speciali. Una via di mezzo tra origano e maggiorana. Annusa? Ci sono solo qui, nelle Ionie. Quando ero più giovane, ho lavorato per 6 mesi in Canada, nella British Columbia, in un ristorante greco, ma non mi piaceva. È stata un'esperienza difficile e alla fine sono tornata in Grecia. In Canada tutto era nuovo, senza radici, senza tradizione. Mio figlio è un capitano. È imbarcato su una grande nave, vive in Siberia, si è sposato là con una russa. Non vedo mio figlio e mio nipote da 2 anni. Amo Anoghi e amo Itaca. Ho 58 anni e voglio invecchiare qui. Voglio passare qui il resto della mia vita. In paese siamo rimasti in 38. Una volta c'erano anche 500 persone. La maggior parte sono vecchi. Ci sono solo 2 famiglie con bambini. 4 bambini in tutto. Il futuro è difficile. chissà cosa succederà. L'anno scorso però una coppia è venuta a vivere qui e ora hanno un bambino. È comunque qualcosa di più.
Da Anoghi proseguo ancora per 3 chilometri verso il monastero di Katara, quasi al centro dell'isola. Da qui la vista su tutta la parte meridionale di Itaca è straordinaria. Questo è stato sempre un luogo sacro. Anticamente vi sorgeva un tempio dedicato ad Artemide. Nel 1696 vi fu costruito il monastero ortodosso, dedicato alla Vergine Purificatrice, patrona dell'isola. Il monastero di Katara protegge un'antichissima icona della Madonna, alla quale vengono attribuiti poteri miracolosi. Davanti al monastero spicca un curioso cartello in diverse lingue. Vi preghiamo di non lasciare il portone aperto, altrimenti le capre entrano. Nel cortile quadrato, sotto un portico, l'archimandrita, il superiore del monastero, conversa con alcune donne del popolo. Mentre il tramonto scende sull'isola, in mancanza di una lingua comune, una delle donne canta per noi una delicata canzone d'amore, il canarino. È la perfetta conclusione di questo viaggio a Itaca.
Ore!